Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Aperta, io sono Massimo Montens e questo è l'ultimo press corner di questo 2021. Insieme potremmo raccontare tante cose, ma io inizierei stamattina per questi 20 minuti a ricordarvi un anniversario che sicuramente per molti è stato anche ostico, ma invece in realtà ormai è vita quotidiana. 20 anni fa esattamente Prodi battezzò l'euro, 1936,27, questo era il cambio che all'epoca faceva parte, ci accompagnava tutti i giorni nelle nostre prime relazioni, ossia quando facevamo i calcoli su che cosa e quanto avremmo dovuto spendere in funzione di quelle che prima erano le nostre lire. Ovviamente è stato tantissimo attaccato questo cambio, questo rapporto, la nostra vita effettivamente ci è cominciata a costare di più, ma pensate oggi una nostra abitazione in lire non varrebbe più niente nei confronti dei cambi dei nostri colleghi europei. Fu salvato poi da Draghi quest'euro e quindi poi è stato in qualche maniera osannato. Ovviamente è criticata all'avvio per le speculazioni e i prezzi gonfiati, che ovviamente non dipendevano da Prodi, ma forse non erano stati previsti dei correttivi o comunque degli antidoti per evitare che nel mondo, per esempio, del commercio si evitasse ciò. Ma ricordo che nelle prime considerazioni gli aumenti riguardavano anche, per esempio, i quotidiani, insomma, i quotidiani che noi pagavamo all'epoca 750 lire o 1000 lire finirono subito a 75 centesimi e poi a 1 euro. Quindi non fu soltanto il mondo del commercio, ma anche, se vogliamo, quello della produzione di un certo tipo per venire vicino a noi, no? Vicino a quello che è poi il giornalismo e tutto ciò che c'è intorno. Quindi questa divisa dell'Unione Europea iniziò a circolare il 1 gennaio del 2002, ma poi è stata preceduta dall'embrione di unione monetaria dal paniere vincolato già all'epoca dal 1979. Contro la lira, questo cambio 1936,27 per molti sembrò un rapporto punitivo per l'economia italiana, che in realtà comunque rispetto per esempio a quella tedesca era ovviamente meno, era più deficitaria, con un deficit pubblico che ancora continua a essere di gran lunga superiore. E quindi l'allora Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, ricordiamolo, che fu alfiere per noi della moneta unica, ne diede l'avvio simbolico da Vienna, comprando subito dopo lo scoccare delle 9 di mezzanotte un mazzo di rose per sua moglie e pagandolo in euro. Questo ricordo, ovviamente, quanto ci è lontano, tantissimo, soprattutto in questo momento, noi in cui stiamo vivendo un 2021 particolare, un secondo anno di pandemia, un secondo anno che ci porta a un nuovo capodanno di grandissime restrizioni. Ormai sono delle ultime ore il fatto che non potremo festeggiare in piazza, non potremo scoppiare i famosi botti, ma soprattutto i fuochi d'artificio. E di fatto per i Novax si è condannati a un nuovo lockdown. È vero, non è un lockdown come quello che abbiamo subito l'anno scorso, che abbiamo sperimentato nella primavera del 2020, quando si poteva uscire di casa solo per andare a fare la spesa o recarsi in farmacia o in casi eccezionali. Vi ricordate la passeggiatina, il cane e la polemica sulle restrizioni in generale. Però chiaramente con questi nuovi rafforzamenti del Green Pass, di fatto solo se si è vaccinati e anzi se si è vaccinati anche per la terza volta, allora si può essere liberi come lo si era prima. Però di fatto vediamo che ci sono degli spauracchi che vengono anche da Israele, dove addirittura è nata una bambina, sembra con un virus che è un misto fra il Covid e l'influenza, e questa variante Omicron certamente ci ha creato parecchi problemi, anche se insomma l'inverno ci aspettavamo che insomma sarebbe stato così. Forse non ci aspettavamo che fossimo così impreparati nel momento in cui l'uomo si appresta e si è apprestato nel 2021 a compiere, per esempio, tante missioni spaziali nuove, curate addirittura da imprenditori e non più dagli stati. Chiaramente vederci così impreparati, e se vogliamo, e così procedere a stento nei confronti di un virus, è qualcosa che comunque ci lascia un po' esterrefatti anche a tutti coloro i quali ci siamo vaccinati, tutti coloro i quali hanno accettato di vaccinarsi sperando che il vaccino fosse la risoluzione di tutti i mali. Sappiamo, e forse la comunicazione su questo non è stata corretta, che il vaccino chiaramente è soltanto un deterrente, quel deterrente che ci aiuta ad ammalarci di meno, a diffondere di meno la malattia, ma non è la risoluzione totale della malattia stessa. Facevo il cenno al a questo anno incredibile, se vogliamo, prima di ritornare alle regole del Green Pass, che magari stamattina, forse in questo saluto finale, potrebbero essere d'aiuto a tutti voi. Dicevo che è stato un anno incredibile, se vogliamo, sotto il profilo spaziale, e forse qualcuno non sa che noi ci siamo anche avvicinati al Sole, e lo vediamo fra poco. A gennaio, infatti, la compagnia texana Axiom Space annunciò la prima missione privata, che poi in qualche maniera verrà realizzata nel 2022, chiamata AX-1, che avrà protagonisti tre uomini d'affari e un veterano dello spazio. A maggio riuscirono i test per il nuovo prototipo della Starship, un enorme razzo progettato dalla SpaceX di Elon Musk per portare astronauti sulla Luna e su Marte. L'11 luglio il miliardario Richard Branson, fondatore della Virgin Galactic, è stato fra i sei protagonisti del primo volo suborbitale per una manciata di minuti che ha oltrepassato il confine dell'atmosfera a 85 km di altezza sopra il deserto del Nuovo Messico. E il 20 luglio è stato il turno di Jeff Bezos, l'altro plurimiliardario fondatore di Amazon, che è decollato insieme ad altri passeggeri dal deserto del Texas a bordo del suo veicolo, la New Shepard, per il primo volo suborbitale della sua compagnia Blue Origin. Ad agosto di nuovo la SpaceX ha conquistato il record del sistema di lancio più grande del mondo con 120 metri di altezza, e il 16 settembre è decollata la Mission Inspiration 4 con il primo equipaggio di soli civili, senza alcun astronauta professionista. E il 13 ottobre, ce lo ricordiamo tutti, di nuovo la Blue Origin con la New Shepard e l'attore William Shatner, ovvero il capitano Kirk di Star Trek, è decollato a bordo appunto di questo veicolo, sempre di Jeff Bezos, per 90 anni suonati, conquistando il record dell'uomo più anziano del mondo nello spazio. Lui, che per tanto tempo aveva solo finto di andarci, per la prima volta ci va davvero, e chi ricorda l'atterraggio ricorda l'emozione di William Shatner. A pochi giorni di distanza, poi l'agenzia spaziale russa Roscosmos ha inviato l'attrice Yulia Perezhilde e il regista Klim Silipenko sulla ISS per girare alcune scene del film The Challenge, quindi in questo caso battendo sul tempo il protagonista di Mission Impossible Tom Cruise, quindi il primo film in qualche maniera girato sullo spazio. E l'11 dicembre un nuovo volo suborbitale della Blue Origin ha ospitato a bordo la figlia di Alan Shepard, il primo americano nello spazio, e l'ex giocatore di football Michael Strahan. E poi, infine, il 20 dicembre si è conclusa l'avventura del miliardario Yusaku Miezawa in orbita, fondatore del più grande negozio online. Quindi, come vedete, gli uomini più ricchi del mondo hanno in qualche maniera bypassato le grandi nazioni come gli Stati Uniti e la Cina, la NASA, ma anche l'Agenzia Spaziale Europea, e hanno provveduto da soli a mandare delle sonde con uomini, in questo caso nella parte suborbitale dello spazio, perché non hanno superato completamente l'atmosfera terrestre, ma si sono fermati in quel punto che viene considerato già fuori dalla Terra. E la cosa più interessante, invece, che questo chiaramente riguarda la NASA, è che per la prima volta noi abbiamo costruito una piccola sonda che è partita un po' di tempo fa, non troppo tempo fa, e che è stata diretta verso il Sole. E pochi giorni fa questa sonda è arrivata ad entrare nella corona del Sole, quindi nell'atmosfera solare, e quindi abbiamo toccato la nostra stella. Questa sonda Parker non è stata spazzata via poi dalla temperatura del Sole e ha raccolto moltissimi dati preziosi. Mai una sonda era stata lanciata dall'uomo verso il Sole. E questo è un momento particolare anche per la scienza, insomma, come abbiamo vissuto anche gli atterraggi su Marte di tre sonde quest'anno, addirittura una saudita, una cinese e una statunitense. Arrivare invece vicino alla corona del Sole è qualcosa di stratosferico, perché questo ci ha consentito intanto di captare delle immagini che vi invito a guardare su internet, che sono molto particolari. Noi vediamo addirittura i raggi solari e la loro forza e le loro caratteristiche. E questa missione ci ha fornito informazioni più approfondite sull'evoluzione del nostro Sole, anche su quello che sarà la sua morte e sui impatti, l'impatto sul nostro sistema solare. E ci fa apprendere anche che qualcosa di più sulle stelle del resto dell'universo. La sonda è stata quasi 5 ore pensata all'interno dell'atmosfera solare, e grazie ai suoi dati ora abbiamo la possibilità di studiare un luogo assolutamente per noi sconosciuto, perché insomma, per quanto gli scienziati possano aver studiato anche le esplosioni nucleari sul Sole, adesso questi dati ci consentiranno di studi veramente molto più approfonditi. osserviamo il Sole e la sua corona dei cenni, sappiamo che c'è una fisica interessante in corso, come dice, come ha detto l'astrofisico Noor Rahuafi, però in questa maniera adesso abbiamo dei dati per accelerare la conoscenza anche del plasma e del vento solare. Con Parker Solar Probe, questo è il nome della sonda, che ora sta volando nella corona dominata magneticamente, otterremo le tante attese intuizioni sui meccanismi interni di questa meravigliosa regione. Questa era un po' un'altra notizia che vi volevo dare questa mattina, perché è chiaro che è una notizia vecchia, se vogliamo, già di qualche ora, ma io penso che non tutti abbiano appreso questa vicenda, quindi quest'altro successo dell'uomo. L'uomo che però, come dicevo, ritorniamo a terra in questo caso, adesso è alle prese, almeno in Italia per esempio, con il nuovo decreto sulle quarantene e il super pass, e quindi vediamo che cosa ci aspetta, no, questo fine d'anno, questo green pass rafforzato dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza. Si amplierà appunto questo green pass rafforzato. Già sapete cose molto banali e molto pratiche: i biglietti dello stadio sono stati bloccati anche per le partite importanti come Roma-Juve, come Juventus-Roma, perché chiaramente si è ridotta la capacità degli stadi, torniamo al 50%, quindi le società che hanno venduto per esempio più di 42.000 biglietti sono costretti adesso a inventarsi qualcosa per ridare i soldi indietro. Questo Green Pass rafforzato sarà obbligatorio per le seguenti attività: gli alberghi, le strutture ricettive, le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all'aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, piscine, centri natatori, sport di squadra, centri benessere anche all'aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi. E questo Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso quello pubblico, locale e regionale. Intanto ricordiamo che cos'è questo Green Pass rafforzato. Il Green Pass rafforzato significa che si deve essere fatta la terza dose del vaccino, oppure con la seconda, però che è ancora valida, che è stata fatta non più di 4 mesi prima. Quindi chi ha il vaccino che è stato fatto la seconda dose da 5 mesi deve farsi la terza dose. Non c'è dubbio quindi che insomma la situazione è abbastanza restrittiva per tutti, dobbiamo ormai farci capo, farci quindi insomma abituarci di nuovo a delle restrizioni che sono molto vicine al lockdown. Se il lockdown forse ce lo dobbiamo dare da soli, nel senso che dobbiamo sicuramente essere molto attenti nei nostri spostamenti e nei nostri contatti, soprattutto anche questi giorni in cui probabilmente rivedremo i parenti, persone sensibili. Per quanto riguarda le quarantene, però, ecco, su questo il vaccino ci dà qualche respiro in più, nel senso che il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applichi più a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, e quindi di fatto fino al 10° giorno successivo all'ultima esposizione ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione, le mascherine FFP2. E su questo il governo, me l'aspettavo, promesso che non le troveremo più così aumentate, perché per quanto mi riguarda, per esempio, io già usavo le FFP2 e avevo visto che dopo il decreto praticamente nelle farmacie le ho trovate aumentate di parecchio, e quindi sicuramente queste mascherine che ci sono e ci saranno più utili, si farà una maggiore sorveglianza su questo. Come dicevo prima, per i Novax di fatto è un lockdown reale, perché chi non si vuole vaccinare non potrà esibire appunto più il Green Pass per esempio per spostarsi sui mezzi pubblici, quindi non potrà utilizzare anche neppure il taxi, quindi potrà utilizzare soltanto la macchina o la bicicletta, oppure ovviamente potrà andare al lavoro a piedi. E ovviamente poi per quanto riguarda anche il lavoro, bisogna vedere che lavoro fa, perché alcuni lavori, come sapete, ormai sono interdetti e bisogna vaccinarsi per forza. Sono clamorosi i casi di alcuni insegnanti, alcune persone del personale sanitario che non si sono vaccinate e sono state bloccate, quindi il lavoro è stato sospeso, quindi come è sospeso il loro stipendio. Quindi se dalla dimensione della socialità anche formativa o lavorativa, come può essere la partecipazione a un congresso o una fiera, si passa a quella del benessere e dello svago, poco cambia, anzi niente sci ai piedi per i non vaccinati, niente nuotate in piscina, addio ai vapori, ai massaggi dei centri benessere, insomma chiaramente tutta la vita anche normale per i non vaccinati non è, viene interdetta. Forse praticamente quello che resta fuori dalla lista è è ben poco. Sì, i Novax potranno andare al supermercato, in farmacia, a lavorare a determinate condizioni, come dicevo prima, passeggiare liberamente, ma alle saracinesche dei posti al chiuso si aggiungeranno anche le corde che determineranno gli spazi all'aperto. Come dicevo, questo non vale solo per i Novax, dicevo che vale anche un po' per noi cittadini normali, cioè dobbiamo, cittadini vaccinati, dobbiamo comunque stare attenti. Stare attenti, e questo è l'unico monito che quindi vi lascio stamattina, quindi senza, purtroppo senza grandi speranze, se non quella di essere responsabili e di pensare che appunto, insomma, questa cosa finirà, dovremo conviverci ancora per un po' sicuramente, quindi ecco perché dobbiamo continuare le dosi di vaccinazione, ma dobbiamo continuare anche i controlli e diciamo i sistemi di sicurezza, quindi le mascherine, ma anche i contatti con gli altri, non esagerare nelle feste, nei contatti negli assembramenti. E poi stamattina, nel salutare il vecchio anno che se ne va, e domani sarà appunto 1° gennaio 2022, salutiamo anche due persone, due attori morti per ragioni diverse, però insomma parliamo di due attori che sul quale c'è un focus diverso. Uno è Paolo Calissano, giovane, a 54 anni è stato trovato morto, un attore che aveva già avuto delle vicende legate a depressione, legate all'uso di sostanze stupefacenti. Era sicuramente un attore di fiction, ha lavorato in molti programmi, appunto Paolo Calissano. Sicuramente dal 2018 non appariva più, l'ultima sua apparizione era nella fiction Non dirlo al mio capo 2, aveva lavorato anche al Teatro Bancaccio, era una persona che ha avuto parecchi problemi, però un uomo giovane, e quindi registrare questa sua morte stamattina è comunque molto spiacevole, quindi salutiamo la compagna e tutte le persone che gli sono vicine. E come salutiamo anche Renatino Scarpa. Renatino fu l'attore Il ricomincio da 3, se n'è andato a 82 anni, quindi non è arrivato al 2022. Renatino era stato anche protagonista nel Sacco Bello di Verdone, e quindi si dice spesso che se in Italia esistesse la stessa considerazione che Hollywood riserva ai suoi caratteristi, nel nostro paese si troverebbero i migliori come Renato Scarpa, che era nato appunto a Milano nel 1939 ed è morto oggi nella casa di Roma. Ce lo ricordiamo parecchio in queste sue presenze, soprattutto accanto di Massimo Troisi, certamente, ma anche anche alcune apparizioni che lo avevano visto accanto a Dario Argento, a Venezia con Dicembre Rosso, Shocking e Suspiria, a Giulio Montaldo che lo vestì da frate in Giordano Bruno, e poi Bellocchio, Comencini, Rossellini, Monicelli, Cavani, Risi, per non citare soltanto alcuni registi spettacolari che l'hanno visto far partecipare ai loro film e ai loro capolavori. Questo era quindi il mio saluto finale in questo oggi, sono le ore 10 del 31 dicembre 2021, e quindi io vi saluto, vi auguro un buon fine d'anno comunque con i nostri affetti e con il recupero del sorriso, e sperare che nel 2022 tutti quanti insieme possiamo comunque vivere un po' come abbiamo vissuto in maniera più libera, se vogliamo, questo 2021, quindi magari soltanto ricordandoci che ancora questo virus è fra noi e fa del male, senza però dovergli dare anche un'importanza, no, così tale come forse spesso i media ci costringono a dare. Buona giornata a tutti ancora e buon anno a tutti da Radio Città Aperta e da Massiano Montense, a cura della redazione giornalistica.